Hai del tempo. Sì. Sì.
Beh, di certo la tautomeria non è un enzima che si trova in una persona casta in fase di assorbimento.
Mamma mia, questa è la migliore che sia mai uscita finora. Sì.
Vabbè, è una tautomeria affermare che la casta dell'enzima si sta dissolvendo.
Sì, ma abbiamo fatto troppo facili queste.
Oddio. Allora.
Ma per noi ha senso, non sappiamo, non studiamo più tecnologie, fisica, roba, quindi vabbè, ok. Noi ricerchiamo nuove vie, capito? No.
Il dissolvimento di una casta non produce né tautomerie né enzimi, però ho fatto un errore perché l'ho messa al plurale, quindi ho sbagliato.
Va bene, comunque mi sei piaciuta lo stesso, è stata molto simpatica. Allora, terza domanda, questa è la più indicativa, eh? Allora, parla 30 secondi, facciamo 25 dai, di quello che vuoi, senza mai fermarti però. Ti do al massimo un secondo di pausa, sei pronta? Sei pronta? Ok, 3, 2, 1, ricordati il microfono, vai.
Ciao a tutti, adesso voglio parlarvi dei gatti che sono i miei grandi, la mia grande passione. Io vivo con due gatti a casa, la più grande ha un anno e qualche mese ed è tigrata e ha una macchia color cipria sull'orecchio. Il più piccolo invece è da pochi giorni in casa mia e tende a litigare un po' con la gatta più grande, ma stanno facendo amicizia.
Otto.
È sul rosso invece. Avrà circa un mese e mezzo, ma starà arrivando ai due mesi e quindi potrò farlo vaccinare.
Bravissima, complimenti, andiamo alla seconda concorrente, sei pronta?
Ok, sì.
3, 2, 1, vai!
Allora, posso affermare che il maschilismo non è altro che l'istinto di sopravvivenza della donna, perché fin dal primi secoli della storia la donna si è salvata grazie al maschilismo. E soprattutto un'altra qualità meravigliosa delle donne 15. È la pesantezza, perché grazie alla pesantezza riescono a farsi odiare, ad allontanare tutte le persone che non vogliono intorno, come per esempio
8.
Dei radiotelespettatori. Che possono tranquillamente allontanarsi e spegnere la radio.
Beh, e tiene anche sulla risata, signore, abbiamo un nuovo talento qui tra noi. Sei pronta?
Direi di sì.
Bene, 3, 2, 1, vai!
Allora, direi che sono una persona estremamente ritardataria, anche se presentarmi descrivendo uno dei miei difetti forse non è la cosa migliore che una persona possa fare. Infatti oggi ho avuto una giornata estremamente pesante proprio a causa di questa mia... grave 10. Difetto, secondo il quale questa mattina appunto mi sono svegliata, sono corsa a lezione, arrivando 10 minuti in ritardo e sono uscita a lezione, sono corsa a casa per mangiare, poi ho preso il treno ancora.
Beh, poteva andare avanti per 6 giorni e mezzo, però l'abbiamo fermata perché è per questione di spazio. Ok, allora la canzone preferita degli 883.
Vai. Una lunga estate caldissima.
No, vabbè, vai. Tu?
Diciamo, c'è noi nel titolo, ma non mi ricordo. Come noi, nient'altro che noi, brava.
Hanno ucciso l'uomo ragno.
Hanno ucciso l'uomo, brava. Abbiamo un vincitore di questa sfida parziale. Quinta domanda, ci stiamo avvicinando alla fine. In vacanza con Pippo Franco e Mara Venier, dove?
In nessun luogo, spero.
In nessun luogo, è un luogo che si può riscontrare sulla cartina
geografica. In un'utopia.
Vabbè, in un'utopia, bella utopia, merda. Sì.
In un gulag?
Bello, che è questo?
In Groenlandia.
Vabbè, però. Perché fa freddo, magari non li vedi. Vabbè, vabbè. Ok, sesta domanda. Guardi mai nel water dopo esserti alzato?
Non è uno spettacolo molto gradevole, evito, insomma.
Però lo fa. Ah, no, ok.
Istinto primordiale naturale, sì.
A volte.
A volte. E cosa pensate voi che guardate? È un'esperienza bella, brutta, media?
Forse nella mia testa c'è proprio. È un fatto naturale primordiale. Okay. Questo, e me ne vado.
Oddio, non penso a nulla, sinceramente.
Bene, infatti, non mi interessava, non so perché ve l'ho chiesto. Comunque, cosa ascolti quando sei in macchina? Intendo la radio. Che stazione radio?
Quello che passa la radio, purtroppo. Preferisco un bel CD scelto da me.
Ok.
Tu? Citerò la concorrenza. No, Samba Radio, ovvio.
Che non è in FM, ma è una radio online. Beh. E tu invece che sai già che Samba Radio è una radio online? Ascolti Samba Radio con la M.
Sì, no, è con la E. I vecchi CD di quando ero piccina.
Revival, così. Yeah. Va bene. Siamo arrivati all'ultima domanda. A quale modello di radiofonia ti senti più vicino? Aldo Forbice, Cruciani, Provenzano DJ, Nicola Savina.
Posso passare la domanda?
Nessuna delle precedenti?
Astengo.
Nessuna delle precedenti per lei?
Credo di conoscere 2 su 4, quindi non mi ritengo necessariamente informata per rispondere.
Ok, nessuna delle precedenti?
Sarò sincera, non ascolto la radio.
Cadabuncia, cadabuncia, abbiamo perso un concorrente.
Che detto ad una radio non è la cosa migliore da dire.
Va bene, vi ringraziamo molto, siete state molto simpatiche. Adesso ascoltiamo una canzone e prenderemo altri 3 concorrenti a caso qui davanti a noi. Ciao. 1, 2, ok. Ci risiamo, un piccolino problema tecnico. Io sono altissimo però, mi sento già da fuori che sono altissimo. Ok, un po' meglio, sì, ok. E continuiamo con i nostri provini dell'ultimi 10 minuti. Guardiamo tutti quelli che non sono riusciti a farlo finora. Che nell'ultimo quarto d'ora di ogni ora potete fare un provino per Samba Radio e diventare il nuovo speaker della radio ufficiale dell'università. No, non dell'università, degli studi di Trento, altrimenti mi cazzano, ma bensì degli universitari trentini. Abbiamo qui i nostri nuovi 3 concorrenti che ora si presenteranno con grande velocità. 9
Galdino.
Sara. Bea.
Bea, loro ci sono? Sì, ci sono. Allora partiamo con Galdino. Ci sono delle domande molto semplici, easy e veloci, tramite le quali noi vi schiederemo. Primo nome: Samba Radio scrive con la N di Novara o con la M di Milano?
M
di
Milano.
Te lo devo dire dopo se è giusto o sbagliato, perché altrimenti loro lo sanno già.
Napoli.
E infatti Milano era sbagliato. Vabbè, anche tu ce l'hai scritto qua sul modulo. Vabbè. Comunque sei molto simpatico. Vabbè, fai una frase di senso compiuto con le seguenti parole che ora vi farò vedere, altrimenti ve le dimenticate. Caipirosca, tautomeria, casta e dissolvimento.
Aspetta.
Senso compiuto,
Dov'è?
Vai.
Sai che non ho idea.
Vai. Tieni vicino.
L'altra sera ho bevuto. Mi senti?
Perfetto. Sì, ok.
Vabbè, allora l'altra sera ho bevuto una caipirosca
e 10 secondi.
Insieme alla mia casta.
10 secondi, 5 secondi.
Abbiamo creato una grande situazione assoluta e
dai, prossimo concorrente. Vai. Beh, un po' ce l'aveva fatta.
Guerra spietata. Beviti una caipirosca in una tautoneria che appartiene a una casta in fallimento, no, in dissolvimento.
Oh yeah.
No. Il dissolvimento della casta ha portato a una completa tautomeria caipirosca.
E caipirosca, cannuccia, borraccia blu, cazzo di gamba e cannuccia, ok. Ci siamo, molto stati molto bravi, tutti e 3, devo dire. Questa è la vera prova per diventare uno speaker. Parla 25 secondi di quello che vuoi senza fermarti. Hai un secondo disponibile in questi 25 secondi. Sei pronto?
Ok.
Ok, ricorda di tenere il microfono vicino alla bocca. 3, 2, 1, vai.
Parlo di quello che è successo questa mattina. Mi sono svegliato, ho perso il pullman, un camion mi ha quasi investito. Poi ho trovato tipo il gruppo dei vecchietti ultra ottantenni sulla strada, ho sorpassato una vecchietta, mi ha fatto un distaccio. E poi sono arrivato all'università, ho perso 2 ore di corso e ho preso una multa e mi è esplosa tipo la lavastoviglie.
5.
Poi cos'altro devo dire? No, la mia giornata è andata così.
Ok, prossimo concorrente, 25 secondi, sei pronta?
No.
Ok, visto che non sei pronta, 3, 2, 1, vai.
Non so assolutamente come si possano riempire 25 secondi. Sono 25 secondi, giusto?
Sì.
Devo parlare più forte?
Un pochettino
più forte. Quindi già facciamo delle domande. Si riescono a riempire i 25 secondi che adesso io dovrò riempire e che non so come riempire.
10.
Certo che sto perdendo tempo. Devo riempire 25 secondi parlando di chissà cosa. E non ho capito a cosa serviva l'un secondo.
3.
Non l'ho capito.
Brava, il tempo è finito, comunque è un modo originale per affrontarlo, mi sei piaciuta, adesso la prossima e ultima concorrente, vai. 3, 2, 1, vai.
Racconterò di quello che ho appena raccontato ai miei amici, cioè di un giorno in cui volevo fare colpo su un ragazzo che mi piaceva molto, l'ho visto da lontano, appoggiato a un muretto, sono corsa al rallentatore verso di lui con i capelli al vento, c'erano dei volantini scivolosi per terra e sono arrivata sotto di lui scivolata a gamba tesa e ho fatto una figura, come dire... Barbina. Quanti
10.
Sono? 10, ecco. E quindi niente, è andata così, insomma. 3. Lui però mi ha detto ciao Bea e mi ha sorriso in maniera carina.
Ok, salutiamo quello che ha rifiutato Bea. Comunque ci sta simpatico anche lui, dovrei dire. Siamo a metà della nostra cosa, ora si va molto più veloci. Canzone preferita degli 883? Canzone preferita degli 883?
No, passo, vai.
Ma come passo?
Potrei vomitare.
Ultima concorrente. Canzone preferita degli 883?
883, quella del grande Real.
Sì, na, 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 gli anni? Era gli anni, bene. Ok, andiamo avanti.
Quinta parola, come dire.
Quinta e terz'ultima domanda. Quinta e terz'ultima domanda. In vacanza con Pippo Franco, Maravenier, dove?
Londra.
Bello.
Non ho la più pallida idea. Ibiza, cose così.
Cose potevate classiche. Sbizzarrirvi, geriatrico, ostello, fuori dalle balle.
Ma perché non lo fai tu lo speaker di San Maraglio?
In effetti, forse dovrei provarci. Allora, sesta e terz'ultima domanda di nuovo, vi stavo prendendo in giro prima. Guardi mai nel water dopo che hai fatto? O dopo che ti sei alzato?
No, per un fatto psicologico no.
Bene.
Assolutamente sì, e faccio ogni volta il test della cacca. Oh, che poi se volete vi racconto.
I like.
Anch'io guardo per accertarmi, insomma, lo stato della situazione, lo stato dell'arte.
Ok, solitamente chiedevamo perché guardavate, in questo caso non mi sembra il caso. Per ultima, cosa ascolti quando sei in macchina? Si intende stazione radiofonica, ovviamente.
Di solito ascolto i CD, appena accendo la radio, di solito c'è Radio Maria perché è l'auto di mia nonna. Okay. Quindi guarda.
Ok.
Virgin Radio.
Oh yeah.
Non ho la macchina in genere, però vado sulla radio quando faccio il passeggero.
Ok. Ultima domanda: a quale modello di radiofonia ti senti più vicino? Aldo Forbice, Cruciani, Provenzano DJ, Nicola Savino o nessuna delle precedenti?
Nessuna delle precedenti?
Oppure il Claxon che è appena partito? Sì.
Anche. A te. Non ho capito la domanda.
Allora, a quale modello di radiofonia ti senti più vicino? Aldo Forbice, Cruciani, Provenzano DJ, Nicola Savino o nessuna delle precedenti?
IX.
IX, bella.
Sì, non posso rispondere a questa domanda perché okay. Non sono edotta.
Non ti piaceva nessuna delle precedenti, quindi
no,
è
non,
X.
Magari
Ok, perfetto. Ringraziamo i nostri nuovi potenziali speaker. Andiamo con una canzone. If You Wanna dei Vastiness, e dopo ritorniamo con la nostra programmazione.
E eccoci qui per la seconda parte di questa lunga serata della Notte dei Ricercatori qui dallo stand di Samba Radio. Io sono Diletta e con me c'è Antonella.
Antonella, eccomi qua.
Ciao.
Ciao.
Ciao a tutti. Vi terremo compagnia per la prossima ora qui davanti a Lettere, alla nuova Lettere, bellissima Lettere. In questa serata che è pienissima di appuntamenti, poi li vedremo con calma, quali sono in programma, quali stanno per cominciare. Antonella, qui davanti però è appena successo qualcosa di particolare, vero?
Esatto, esatto. Appena vedo che è arrivata un'automobile che ho saputo che serve per andare su Marte o sulla Luna, giusto?
Su Marte addirittura?
Sì, 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 quasi quasi dopo chiedo uno strappo che magari sta un giro.
Sì, perché no, poi andiamo a informarci.
Sì, bene. Infatti, vedo che... Ma invece... Vogliamo
un po' di appuntamenti?
Sì, cosa sta succedendo?
Cosa c'è in corso adesso? Cosa sta per cominciare? Sono le 8:15, quindi alle 8:30 al Bar Duomo c'è il cibo del corpo, cibo dell'anima. È il cibo dalla religione all'etica, dalla storia alle nuove tecnologie, a cura di FBK. È interessante, suppongo ci si mangerà, quello sicuramente.
E questo è molto interessante.
Se non avete cenato, è il momento giusto per andare lì. Alle 20:45 invece c'è un bel tour che parte da Piazza Duomo e arriva qui proprio alla sede di Lettere. E si chiama, questo tour si chiama Quattro passi tra i palazzi, una passeggiata alla scoperta dei palazzi del potere a cura dell'Università di Trento.
Anche
vediamo
questo.
Cos'altro c'è in programma, qui è complicato perché il foglietto è molto molto lungo. Allora, alle 20:30 c'è una microconferenza qui alla sede di Lettere. Si svolge un po' tutto qui, vero?
Sì, infatti, noi siamo questa nuova facoltà di lettere che tra l'altro è stupenda. Io
sì.
Confesso che è la prima volta che la vedo, è meravigliosa. C'è questa microconferenza sempre qui, nella nuova facoltà di lettere?
Sì, sul profitto socialmente responsabile, l'ambiente tra vincolo e opportunità, il caso Cantiere del Garda,
però.
A cura dell'Università di Trento in collaborazione con Cantiere del Garda, appunto. E quindi, bene, direi che di cose da fare ce ne sono. La serata è lunghissima, siamo all'inizio.
Siamo all'inizio e tra l'altro avremo anche altri ospiti.
Avremo ospiti, noi avremo ospiti sì. Molto importanti. Un ospite importante, vediamo se riusciamo ad accalappiarlo.
Intanto, sì. Se la regia è pronta, mandiamo una canzone. È possibile una canzone?
Mandiamo una canzone e tra l'altro dopo la canzone avremo una persona che ci spiegherà esattamente invece quell'auto di cui abbiamo parlato all'inizio, che benissimo, serve per andare sulla Luna, su Marte, e ci racconterà esattamente di cosa si tratta.
Benissimo, allora tra poco.
Rieccoci, siamo tornati e come promesso c'è qui Chiara, che così ci spiega che cos'era questa macchina che noi vediamo, questa riproduzione, che è poi la riproduzione del Lunar Rover.
Ci eravamo sbagliate, non è Marte, è la Luna, va bene lo stesso. Ciao Chiara. Allora, vuoi spiegarci subito di cosa si tratta?
Sì, questa riproduzione è appunto una ricostruzione assolutamente fedele, a parte un paio di dettagli tecnici che sono legati ai materiali che sono stati usati, del modello di rover che gli astronauti delle varie missioni Apollo hanno utilizzato sulla Terra per allenarsi ad andare poi appunto ad esplorare la Luna.
Ecco, ma appunto come funziona? Perché sentivo prima che dicevi non è, quando si va sulla Luna appunto non è già così aperto che sembra una macchinetta, ma in realtà ha altre sembianze inizialmente, no?
Esatto, nella versione ufficiale che poi è andata effettivamente sulla Luna alcune delle parti del rover erano ripiegate su se stesse e venivano, diciamo così, spacchettate nel momento dell'utilizzo vero e proprio. Ricordiamoci che sulla Luna la gravità è molto 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 inferiore rispetto che sulla Terra, quindi queste operazioni di spacchettamento, trasporto anche di macchine è molto facile. Per esempio quel rover lì sulla Luna, gli astronauti quando erano un po' in difficoltà scendevano, lo prendevano uno per parte e se lo portavano in giro a mano.
Ma quindi serviva soltanto a muoversi e perché c'è, cos'è, un ombrello? Sembra un ombrello.
Quelle cose che sembrano antenne, ombrelli, eccetera, sono appunto delle antenne che servono per raccogliere dati, perché quando si va a fare una missione spaziale si esplorano terreni appunto inesplorati, bisogna tornare con dei dati, raccogliere dei dati. Allora l'uomo che è andato sulla Luna ha raccolto fortunatamente dati fisici, pezzetti di pietra, roccia, eccetera, ma ha anche mandato tanti dati via web, diciamo così, e quindi con le antenne si può fare tutto questo lavoro.
Ecco, ma un'altra domanda, ma questo Lunar Rover e questa riproduzione è quella della prima volta che si è andata sulla Luna o è quello che si utilizza tutt'oggi?
No, diciamo che tutt'oggi in realtà sulla Luna non si sta andando.
Ah, ecco.
Si è andati negli anni delle varie missioni Apollo per fare questo primo tentativo appunto di mettere piede sulla Luna. Dopodiché nel corso degli anni si sta cercando di tornarci, però per fare delle ricerche più avanzate. Probabilmente la prossima volta che ci si andrà non si userà un rover esattamente come questo, ma ci saranno altri strumenti che permettano all'uomo di spostarsi sul terreno lunare
un po' più moderna. Quindi è un po' che non si va sulla Luna, io non lo sapevo, pensavo che
non siamo aggiornati, non è un campo che ci appartiene, ma per fortuna stasera abbiamo qui gente che ne sa più di noi, e questo è sicuramente un vantaggio.
Posso aggiungere un dato storico per l'appunto, cioè questo rover è stato costruito da una ditta di Rovereto per il Museo Civico, che è l'ente per cui abbiamo fatto questo stand, per il quale io lavoro, ed è stato fatto in occasione del 40° anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna nel 2009.
Ah, ma quindi questa riproduzione è stata fatta a Rovereto?
Sì, sì, questa è una riproduzione fatta a Rovereto da questa ditta roveretana, Marangoni, che con i suoi materiali, i suoi ingegneri, si è messa a provare a riprodurre questo strumento molto importante per fondamentalmente consegnarcelo, regalarcelo e permetterci di usarlo per la didattica, per le dimostrazioni e per tutta una serie di utilità.
Ah, ecco, perfetto. Io penso, nella mia ignoranza, pensavo che il rover stesse per Rovereto, perché era stato costruito lì.
Ci poteva stare, non quello, era una cosa così strana.
È per quello che ho chiesto, ma la riproduzione, perché infatti ho pensato, ah, ecco, per invece no, va bene. E questo dimostra quanto ne so io, anzi, infatti ti ringrazio, Chiara, che mi hai illuminata, come a tutti. E beh, noi andiamo avanti ancora. Intanto, grazie mille, Chiara.
Grazie, Sara. Il prossimo Erasmus, allora, per citare una battuta che è stata fatta proprio qualche momento fa, il prossimo Erasmus, tutti sulla Luna.
Con un rover fatto veramente a Rovereto, magari.
Con le borse Erasmus attuali non ci si va, magari se le incrementano un po' gli studenti riescono a partire.
Ecco, e questo insomma è... Bene, bene.
Grazie mille Chiara. Eccoci qui tornati. Allora, abbiamo un altro ospite che ci parlerà di un'altra cosa, ma prima però voglio ricordare che qui allo stand di Samba Radio abbiamo delle magliette sempre di Samba Radio meravigliose, quindi se volete venite qui allo stand. Inoltre voglio ricordare anche che c'è la mensa di Tommaso Gar, che è aperta fino a tardi a oltranza, quindi se avete fame sono lì. Lascio la parola a Diletta che ci introduce il nostro ospite.
Il nostro ospite del momento è Matteo, ricercatore di economia, che è venuto a parlarci di un ambito in cui lavora, diciamo, penso come volontario, credo, ed è il CEL, che è questa organizzazione, possiamo chiamarla così, all'interno dell'università, che gestisce una serie di esperimenti. Io lascio la parola a te, faccio spiegare a te, che sicuramente sei molto più bravo di me.
Sì, grazie. Il CEL noi lo chiamiamo laboratorio perché è proprio un luogo dove facciamo degli esperimenti. Non siamo però persone in camice bianco, facciamo esperimenti sulle scelte delle persone. E quello che studiamo appunto sono le loro scelte, le scelte di tipo economico. Quindi noi tipicamente invitiamo le persone a fare i nostri esperimenti, anzi invito tutti gli studenti che fossero interessanti, ma anche non studenti, a recarsi presso la nostra sede, possono partecipare liberamente. In base alle scelte che le persone fanno seguendo delle istruzioni possono guadagnare dei soldi reali, perché questo è un modo per noi per fornire loro degli incentivi reali. E quindi questa è l'attività di ricerca che noi facciamo. Tra l'altro il CEL ha una tradizione ormai quasi ventennale, quindi è anche a livello nazionale non solo abbastanza riconosciuto, e portiamo avanti questa attività di ricerca e siamo qui anche oggi per presentare un po' quello che facciamo.
Ecco, ma con i risultati di questi test, di questi esperimenti, che cosa succede? Che cosa si fa?
Sì, l'attività nostra principale è scrivere quelli che si chiamano i paper, quindi la nostra attività è la pubblicazione scientifica. Noi raccogliamo i dati, li aggreghiamo a livello statistico e da lì cerchiamo di vedere se le persone si comportano in un modo o nell'altro. Tipicamente abbiamo dei modelli che vogliamo verificare sul campo e vediamo se il comportamento reale è uguale a quello dei nostri modelli economici. Il più delle volte non lo è, difatti anche questa nostra attività sperimentale, ovviamente che non siamo gli unici a fare, ma in tutto il mondo viene fatta, ha portato anche delle grandi innovazioni a livello teorico nell'economia. Ad esempio negli ultimi anni si è visto come le preferenze sociali abbiano un impatto fondamentale nelle scelte. Tipicamente l'economia ha sempre assunto il fatto che le persone fossero egoiste e autointeressate. Si è visto anche grazie agli esperimenti che non è fortunatamente sempre così, le persone sono interessate anche al benessere degli altri e questo ha causato anche un cambiamento dei modelli economici.
Oh, meno male, questa è una buona notizia.
Sì, sì, dai, è un po' di ottimismo che non fa mai male. Ma bisogna avere qualche requisito particolare per partecipare, essere iscritti a qualche facoltà, è aperto a tutti?
Assolutamente, è aperto a tutti, anzi più è variegato il nostro campione, diciamo, meglio è per noi. L'unico requisito è quello della lingua italiana, perché l'esperimento viene condotto in italiano, quindi avere una buona comprensione della lingua italiana. Questo non preclude la partecipazione a soggetti che non sono nati in Italia, l'importante è che riescano appunto a comprendere appieno le istruzioni. Non ci sono altri tipi di vincoli e non è nemmeno solo riservato agli studenti, possono anche persone interessate possono partecipare.
E quindi in concreto come bisogna fare per partecipare a questi esperimenti?
I nostri uffici dove potersi iscrivere sono presso la facoltà di economia, potete chiedere in portineria, semplicemente basta lasciare il nominativo e poi si viene contattati tramite email o eventualmente in altro modo, ma l'email è il mezzo privilegiato. Quindi è molto semplice e poi bisogna venire fisicamente e fare delle scelte, tipicamente di fronte a un computer, ma potrebbe essere anche esperimento di altro tipo, però appunto ribadisco, non sono esperimenti medici assolutamente, si tratta di fare delle scelte davanti a un computer. La cosa a cui teniamo molto è che tutte le informazioni che noi forniamo ai partecipanti sono reali e le loro scelte possono produrre dei guadagni altrettanto reali che vengono pagati al termine dell'esperimento.
perfetto. Beh, potremmo andare anche noi poi, no?
Sì, io ho già partecipato, devo dire la verità, io ho partecipato, sono interessanti e si guadagna anche, che non è male per gli studenti, sappiamo che siamo tutti un po' squattrinati.
Anch'io qualche anno fa ho partecipato, devo dire.
Ti sei trovata bene? Sono facili? Sono sì.
Sì. Ora è passato qualche anno, non ricordo, ero giovane e bella a quel tempo. No, però devo dire che mi ricordo che c'erano diverse domande e appunto ci sono tanti studenti che, insomma, fa sempre piacere guadagnare anche qualcosina, mettersi in gioco anche in questo senso.
E dare una mano alla ricerca. L'ultima cosa, vuoi dirci qualcos'altro?
No, una cosa, spesso le persone pensano siano dei test di intelligenza, non è assolutamente così, sono dei test sulle preferenze delle persone, quindi non c'è in generale una risposta giusta o sbagliata, si tratta di esprimere una preferenza e fortunatamente il mondo è vario e le preferenze sono varie, e proprio questa varietà di preferenze è anche quello che ci dà energia nel continuare la nostra ricerca.
Infatti ricordo anche quando ho partecipato io che non era un test intelligenza, infatti è stato questo che mi ha consolato e mi ha incentivato a partecipare, perché altrimenti
niente, ecco. Ansia da esame, quindi. Bene, allora noi ringraziamo Matteo e ci risentiamo tra un attimo con altre interviste e altri contenuti. Grazie.
Rieccoci, siamo ritornati qui in diretta da Samba Radio, la notte dei ricercatori a Trento. Allora, visto che siamo appunto qui alla notte dei ricercatori, è giusto anche ricordare che cosa sta succedendo, no?
Al momento, esatto.
Allora, dunque, alle 21.30, quindi a breve, al Bar Verdi c'è titolato così l'evento che accadrà: Staminali per tutto, fatti e misfatti delle cellule più famose e meno conosciute, peraltro, del nostro corpo, a cura dell'Università di Trento. Poi alle 20.45, quindi è iniziato da poco, quattro passi tra i palazzi, una passeggiata alla scoperta dei palazzi del potere a cura sempre dell'Università di Trento. Palazzi del potere, invece questo in corso, è iniziato alle 19 fino alle 23, durerà. Regista per una notte con New Director Video Project, dirigi film a partire dalle tue emozioni al format di Via Zanella.
Ah, questo sembra interessante.
Vabbè, sì, regista per una notte, non è male. Ecco, questo è quello che sta succedendo.
Vediamo di trovare qualcos'altro.
Ah, c'è un qualcos'altro che alle 21, diritto in cornice. Quando l'arte detta legge, le possibili ragioni di un insolito incontro. Eh sì, e poi ancora sempre continua, tra le onde della crisi, ecco, non poteva mancare questo argomento.
È argomento centralissimo.
Super attuale. Tracciare una rotta per aiutare le imprese a finanziarsi in acque sicure, che a cura dell'Università di Trento, ma in collaborazione anche con la Cassa Rurale di Trento. E sempre a seguire dalle 21.30 One Health, la salute in una prospettiva globale. E poi è sempre una questione di metodo, il cammino della ricerca nell'era delle scienze omiche a cura della Fondazione MAC.
Ma cos'è? Dovremmo informarci alla prossima pausa musicale, ci informiamo e poi ve lo diremo, o se lo sapete già venite a dircelo voi, così insomma.
Sì, infatti, quindi abbiamo questo interrogativo: cosa vuol dire omiche?
lo scopriremo, una promessa. Benissimo, qui c'è tanta gente, allora adesso è un po' diminuita perché penso sia l'ora di cena, quindi insomma probabilmente sono tutti affluiti verso la mensa qui di Tommaso Gar, che è aperta
fino a tardi, quindi chi vuole mangiare la celata mensa di Tommaso Gar. E poi non solo, c'è anche un'altra cosa molto bella, che chi viene qui allo stand di Samba Radio può trovare le magliette sempre di Samba Radio, che sono bellissime, vero che sono bellissime?
Provare per credere, dovete veramente venire a dare un'occhiata,
quindi venite qua.
Certo, e niente, noi diamo spazio a un'altra canzone e poi ritorniamo di nuovo, sempre di Letta Antonella, sempre Samba Radio.
Qui alla Notte dei Ricercatori a Trento.
Ok, siamo ritornati, siamo un po' troppo altini, mi allontano io, ok. E siamo ritornati con la nostra fascia del Vuoi essere lo speaker nuovo di Samba Radio? Sì! I nostri nuovi tre concorrenti sono...
Letizia,
Gina
e Eleonora.
Perfetto, allora vi faremo delle domande molto veloci per capire se avete la stoffa o no, ma in realtà non lo capiremo, quindi vi faremo un altro provino più avanti. Allora, prima domanda: Samba Radio è con la N di Novara o con la M di Milano?
Con la N di Novara.
N Novara
Milano.
Milano ha sbagliato, è Samba Radio con la N di Novara. Allora, seconda cosa, che è la più difficile: fai una frase di senso compiuto con le seguenti parole: caipirosca, tautomeria, casta, dissolvimento. A te. A te.
Allora, mi sono persa la prima. Okay. Ieri ho bevuto una caipirosca alla casa di mia mamma mentre faceva una tautomeria.
Sì.
E fa, mia mamma fa parte di una casta che però adesso è andata in dissolvimento.
Secondo concorrente.
La caipirosca che ho bevuto alla tautomeria,
sì,
era davvero, sì, casta.
Okay.
E mi ha portato al dissolvimento.
Okay. Più 5 punti per l'interpretazione di casta in modo diverso. Vai.
Sono andata a trovare la casta in una tautomeria. Ho bevuto una caipirosca.
E din 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 din.
Devo dire dissolvimento per forza.
E mi sono dissolvimento.
No, non va vero.
Vabbè, dai, è stata molto carina anche perché tautomeria, se non lo sapevate, adesso è diventato un locale. Va bene. Ecco, allora partiamo dal terzo punto, che è quello più importante per diventare lo speaker di Samba Radio. Parla 25 secondi senza mai fermarti. Ti diamo un 2 secondi da mettere dove vuoi. Sei pronta?
Ok.
Boh, 3, 2, 1, via.
Allora, io questa sera non volevo assolutamente uscire, ma alla fine sono uscita per vedere Letizia e Gina. E maledetta quella volta che l'ho fatto, perché Antonella mi costringe sempre a fare cose che non voglio fare. La prossima volta vedrò di starmene a casa con la febbre, invece che uscire. E le ti maledirò, Antonella, fino alla fine dei tuoi giorni, sappilo. Stessa cosa vale per Gina e Letizia, che anche se siete tanto carine avete un po' una faccia da... Basta.
25 secondi di insulti per le sue amiche. Vediamo l'amica insultata. Tu come riempirà questi 25 secondi? 3, 2, 1, go.
Allora, questa sera a Trento c'è una cosa bellissima. Innanzitutto devo ringraziare la notte dei ricercatori perché mi ha permesso di vedere la nuova facoltà di lettere, che non avevo ancora avuto l'occasione di vedere. Ed è veramente bellissima. E questo mi fa un po' di invidia, perché giurisprudenza adesso è veramente orrenda a confronto. È finito il tempo.
Quasi 5.
Quasi 4, 3, 2, 1, stop.
Modo molto originale per chiudere. Terzo concorrente.
Dal momento in cui non so cosa dire, quindi inizierò a dire parole a caso: acqua, bottiglia, luce, luna. E questa sera fa un freddo boia. Io ho freddo dal polpaccio fino alla caviglia, perché è l'unico posto che ho scoperto.
Ancora 10.
E sto maledicendo la persona che mi ha portato a vestirmi così, che non dirò, di cui non dirò il nome. E niente, buona serata a tutti.
Bravissima, ha chiuso proprio giusta. Bene, ora arriviamo nella parte un po' più simpatica, ma per modo di dire, perché noi non siamo simpatici. Dunque, la canzone preferita degli 883.
Sei fantastica.
Come mai?
La regina del celebrità è loro. Sì.
Sì, è loro, estate. Ok, 5. In vacanza con Pippo Franco e Mara Venier, dove?
Beh, a Domenica Inn, ovviamente. Non so.
Bella risposta.
In un cimitero.
Sì.
Beh, alle terme, così si riprendono un po'.
Ok, benvenuta. Si scioglierà tutta la plastica di Pippo Franco, però te lo dico. Putto 6. Guardi mai nel water dopo esserti alzato?
Certo. Anzi,
alzata.
Molto spesso anche soddisfatta.
Ah, sì?
Sì, sì.
E cosa pensi?
Evviva, ce l'ho fatta anche stavolta.
Sì.
Sì, punto. Non vuoi dire aggiungere nient'altro sulle tue emozioni? Okay.
È una delle mie attività principali della giornata, in sostanza.
Ok, spero di non stringere Mattia mai la mano. Cosa ascolti quando sei in macchina? Ovviamente si intende stazione radiofonica o simili.
Purtroppo non ho una radio in macchina. Ok. Quindi, come dire, me la faccio io.
Salutiamo quello che le ha rotto il vetro e le ha rubato l'autoradio. No?
Radio DJ.
RDS o RTL.
Ok. RTN, bella che è questa qua. Ultima domanda, state molto pronte. A quale modello di radiofonia ti senti più vicina? Aldo Forbice, Cruciani, Provenzano DJ, Nicola Savino o tu nessuna delle precedenti?
Nicola Savino.
Sono un ignorante, non so chi sia nessuno di questi.
You got
quindi
it.
Mi sento abbastanza lontana.
Vi ringraziamo molto per aver partecipato. Ritorniamo tra un'ora con i prossimi 3 provini, o 6 probabilmente, visto che abbiamo fatti solo 3 quest'ora. Ora una canzone, davvero quella? 21 Guns dei Green Day. Ci mi vergogno un po', ciao.
Eccoci qui tornati in diretta su Samba Radio, la notte dei ricercatori a Trento.
Eccoci qua, allora. Abbiamo un nuovo ospite.
abbiamo un ospite, il buon Max. Max che è venuto ci racconta adesso che cosa succederà alle 22 all'interno della nuova facoltà di lettere per questa notte dei ricercatori.
Ci sarà uno spettacolo scientifico, una sorta di conferenza spettacolo dove parleremo di un mistero, di tanti misteri che accadono, che sono accaduti al lago di Tovel. Il lago di Tovel è un lago famoso perché diventava rosso, e questo dovuto alla proliferazione di un'alga. E noi racconteremo solo sia gli aspetti, diciamo, scientifici, ma anche quelli storico e sociali che riguardano questo lago.
Ok, ma quindi non diventa più rosso, vero?
Non diventa più rosso, e questa perché? È una notizia. Beh, in realtà è dal 1964 bomba. Che non diventa più rosso, okay, quindi sono un po' di annetti.
Attualità,
ecco.
Pura, diciamole. Ecco, ma quindi il vostro spettacolo di cosa parla? Che cosa succede?
Diciamo che prende spunto da uno spettacolo, da una trasmissione televisiva che andava su Rai 3, non so se vi ricordate, Blu Notte Misteri Italiani, di Lucarelli.
Sì,
che
come no?
Raccontava dei misteri italiani, come il caso Pacciani, ad esempio, Ustica, eccetera. Noi parleremo invece del caso Tovel, di questo lago che diventava rosso, e lo faremo facendo una sorta di racconto storico dei fatti che sono accaduti a Tovel dalla fine dell'Ottocento ad oggi, e che riguardano sia gli aspetti appunto scientifici che anche quelli storico e sociali che riguardano questo lago, la sua valle e i suoi abitanti. Quindi è una sorta di racconto sia dei momenti, del periodo durante il quale questo lago diventava rosso, e quindi come si verificava, perché diventava rosso, quale organismo provocava questo particolare fenomeno. E poi parleremo anche della scomparsa di questo fenomeno di arrossamento e di tutte le ricerche che si sono susseguite per cercare di capire i fattori che hanno determinato la scomparsa di questo dell'arrossamento del lago di Tovel.
Ecco, ma in quale chiave si fa questo spettacolo? Perché tu dici parleremo, ma essendo uno spettacolo
sarà,
secondo me non si parla.
In chiave
soltanto.
Ironica, ci sarà un allestimento che vedrete, cioè noi non posso anticipare nulla, dovete venire se siete qui in facoltà.
Ecco, allora ricordaci a che ora, dove, quando, così veniamo.
Alle 22, presso la terrazza al terzo piano, qui della facoltà di lettere.
Quindi uno spettacolo in chiave ironica.
Ironica, sì.
Ok, perfetto. Uno spettacolo in chiave ironica che ci racconterà i misteri del lago di Tovel, che ricordiamo che era rosso per le alghe.
Certo.
Perché tante leggende, no? Certo. Sono girate intorno a questo.
Andremo
lago.
Anche a ironizzare, volevo dirti questo, anche sul ruolo del ricercatore, perché naturalmente siamo ricercatori, anch'io lo sono stato e anch'io ho avuto il piacere di studiare, il modo di studiare il lago di Tovel, quindi riporterò anche una mia esperienza personale di ricercatore. Ma avendo la passione per il teatro, cercheremo di farlo questo racconto non con la classica conferenza, ma cercando di teatralizzarlo, quindi di renderlo dinamico, divertente e, perché no, appunto ironico nei confronti dei ricercatori, che a volte è bello anche scherzare sui nostri fallimenti, e lo faremo cercando di prendere in giro, tra virgolette, noi stessi per i nostri piccoli errori, piccole cose che sono accadute durante le fasi di ricerca, negli anni in cui abbiamo realizzato questo progetto di ricerca. E quindi ironizzeremo su noi stessi, ma anche sui nostri colleghi dei vari altri enti di ricerca che hanno partecipato a questo progetto di ricerca, in maniera appunto ironica e divertente, ecco.
Perfetto, quindi allora ci dimostrerete che l'arte e la scienza in realtà possono convivere benissimo, e lo farete con questo spettacolo.
Cercheremo di farlo.
Bene, grazie Max.
Grazie.
Allora alle 22 e passiamo subito. Grazie mille. E
grazie.
Allora,
ciao.
Adesso
grazie.
Passiamo subito, abbiamo un ospite molto importante.
Eh sì.
E abbiamo qui con noi
Luca Mercalli.
Luca Mercalli, buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Buonasera a tutti.
Dunque, allora, volevamo farle una domanda.
Sì, allora noi sappiamo che lei ha tenuto una conferenza qui chiamata Cambiamenti Climatici. Abbiamo avuto una ragazza fra tutti gli altri che sicuramente erano lì che ha seguito la conferenza e ci ha spiegato un po' di cosa si trattava. Vuole lei riassumerci in poche parole qual è stato il tema principale, insomma?
Siamo a Trento e quindi il tema principale sono stati i cambiamenti climatici in montagna, in zona alpina, perché comunque le Alpi sono un laboratorio di eccellenza, sono un luogo molto sensibile ai cambiamenti climatici e quindi sono un buon luogo per studiarli prima di tutto. Perché si vedono, pensate soltanto ai ghiacciai, che sono un esempio che ho fatto, perché basta confrontare le fotografie di 100 anni fa o anche solo 20 anni fa per vedere l'accelerazione di questi cambiamenti indotti dall'aumento di temperatura. Dall'altro lato però le montagne vorrebbero anche essere un luogo di riflessione sulle soluzioni, perché la montagna è anche un buon territorio di sviluppo di tecnologia che vorremmo contribuisse alla limitazione di questi problemi. Pensiamo di nuovo alla montagna alpina di lingua germanica che coinvolge quindi soprattutto Germania, Austria e parte della Svizzera, dove è stata maturata negli ultimi decenni il concetto della casa passiva o comunque la logica casa clima, un modo nuovo di progettare e di riqualificare le case per diminuire i consumi energetici e quindi da un lato stare meglio noi e pagare meno di bolletta, ma dall'altro anche incidere molto meno sull'inquinamento ambientale. Questo è un progetto tutto alpino che speriamo via via venga esportato e diventi una prassi comune in tutto il mondo.
Ecco, ma si parlava anche che nel prossimo secolo ci sarà, o anche prima, aumenteranno molto i gradi e questo può provocare uno scioglimento. Allora, è una situazione veramente così catastrofica, nel senso che ormai siamo condannati, oppure c'è una soluzione?
Stiamo parlando di un processo che è già in divenire, quindi non si tratta di trovare né una soluzione assoluta che risolva tutto il problema alla radice, perché è come una malattia. In una malattia abbiamo una fase di prevenzione e non ha funzionato, ormai siamo andati troppo in là. La malattia adesso c'è, però possiamo scegliere se farla procedere rapidamente o se controllarla e stabilizzarla. Ecco, direi che siamo in questa situazione. Il cambiamento climatico è in atto, continuerà ad avvenire, ma possiamo scegliere di quanto potrà essere pesante nei nostri confronti. Per dirla in gradi, abbiamo ancora nelle nostre mani la decisione, in base ai nostri comportamenti, quando dico nostri dico mondiali, non è che uno si salva da solo. Nostri comportamenti di specie umana possono decidere se la temperatura della fine di questo secolo, che è quella che riguarda voi giovanissimi che siete qui, sarà di 6 gradi in più o di 3. È certo che 3 gradi è meglio di 6. Ecco, questo è il nostro spazio di manovra. Sui 3 gradi che ormai ci sono e che sono per strada, saremo obbligati a fare delle scelte di adattamento. Ma sugli altri 3 è meglio non averli e lavorare oggi per evitare che si verifichino.
Ecco, l'informazione scientifica è sempre un argomento un po' delicato. Si rischia di andare verso il catastrofico oppure si rischia di minimizzare i problemi. Lei, che si può dire è un esperto di comunicazione in questo ambito, e cosa consiglia? Cioè, nel senso, qual è secondo lei la strategia giusta da adottare per rendere accessibile la cultura scientifica e in particolare nel suo campo la meteorologia?
Beh, direi che è un po' una tautologia. Il primo modo per rendere intellegibile la cultura scientifica è l'alfabetizzazione scientifica, è il metodo scientifico. La scienza parla un linguaggio e se la gente non è in grado di capirlo rimane un po' confinato e fine a se stesso. Questo è ovvio che ci sono poi tanti gradi di, chiamiamola, divulgazione, però è anche vero che ci sono dei livelli minimi di alfabetizzazione. Se non li abbiamo è difficile anche fare divulgazione. Cioè, io posso tentare di avere tutta la buona volontà possibile nel spiegare un concetto complesso scientifico per tradurlo in qualcosa di semplice, però è ovvio che se mancano le basi fondamentali, quel minimo di conoscenza, direi di alfabetizzazione proprio, ma da scuole medie, da liceo, insomma, che però tutti ormai oggi dovrebbero avere, perché abitiamo in un mondo complesso con dei problemi nuovi e non possiamo permetterci di essere completamente ignoranti. Tra il completamente e l'aiuto, il salto di che ci deve essere, la mediazione tra i professionisti e l'informazione, allora d'accordo, ci sono le figure dei divulgatori, ci sono quelli che si occupano di tradurre, di intercettare prima di tutto le informazioni importanti e di tradurle in un linguaggio comprensibile ai più. Però un primo scalino bisogna farlo, cioè se io parlo di CO2 e se uno non ha studiato nemmeno i rudimenti della chimica, CO2 dice ma che cos'è? E anche se la chiamano anidride carbonica è la stessa cosa, se non so che cos'è, non so che cos'è. Ma la scuola oggi, 2012, dovrebbe ormai essere in grado di produrre questi livelli minimi di conoscenza che sono peraltro le istruzioni per l'uso del pianeta Terra. Quindi chi ha 80 anni pazienza, se non le ha imparate prima e non le sa adesso non è che possiamo fare per tutti l'università della terza età, ma chi oggi ha 17, 18, 20 anni direi che deve essere un interlocutore preparato. E i metodi oggi per informarsi ci sono. Pensate alla ricchezza che ci viene offerta da internet, ma usiamola bene. Non soltanto per trasferirci sopra stupidaggini, ma anche per far circolare queste informazioni che sono strategiche per il futuro, soprattutto di chi è giovane. Quindi direi che, insomma, non è che poi tutta la scienza sia così difficile da interpretare, ed è proprio il metodo scientifico che ci evita di cadere nella trappola o del catastrofismo o dell'eccessivo ottimismo.
Va bene, grazie mille, grazie di risposta alle nostre domande. E quindi ringraziamo Luca Mercalli per essere stato qui con noi a Samba Radio, e noi andiamo avanti
con la serata, certo, un po' di musica. Grazie.
Ok, Diletta, la nostra ora è finita, ora qualcosa in più, quindi noi salutiamo i nostri ascoltatori e anche la gente che c'è qui, che è anche molta.
Sì, moltissima.
E niente, allora quindi un saluto qui da Trento, ma prima di salutare, però doveroso ricordare due cose importantissime.
Sì.
Allora, uno, che qui allo stand di Samba Radio, se passate, se venite, ci sono delle magliette bellissime di Samba Radio. E poi la mensa
qui di fianco, la mensa di Tommaso Gar, famosissima tra tutti gli studenti perché è l'unica in città che è aperta anche la sera. Questa sera è aperta
anche fino a tardi,
esatto, la novità è che è aperta fino a oltranza, insomma tutta la notte,
quindi in qualunque ora voi abbiate fame, tranquilli, c'è la mensa in Tommaso Gar aperta fino a tardi. Detto ciò, noi vi salutiamo, quindi un salutone da Antonella
e Diletta,
e vi lasciamo adesso con un'altra canzone, vi lasciamo a Venerdì sotto un treno con Ilaria e Giovanni, quindi buona serata a tutti, ciao!
Ciao!
Volevo dire al mondo e a tutti gli amici di internet che in queste ore drammatiche qua stiamo passando una grossa crisi, c'è molta violenza, c'è molto egoismo, qua non sappiamo più quando stiamo andando su questa terra, qua non sappiamo più quando stiamo facendo su questa terra, però se ci mettiamo tutti insieme con l'amore, con la speranza, ci troviamo tutti insieme con una grossa crisi.
È l'unica certezza che ci rimane, la grossa crisi che stiamo vivendo.
Sì, e noi siamo sempre in crisi. Io sono Ilaria.
Io sono il Loco.
E siamo qui per la notte dei ricercatori fuori dalla facoltà di lettere.
Avevamo chiuso nel lontano fine maggio, inizio giugno dell'anno scorso, dalla piazza del Festival dell'Economia. Noi che siamo un programma di piazza di governo, siamo di nuovo in piazza per la notte dei ricercatori.
Eh sì, dalla piazza alla piazza. Anche quest'anno ricominciamo la nuova stagione di Venerdì sotto un treno.
Incominciamo la stagione qui, ed è un'occasione particolare, però dalla prossima settimana saremo in studio di nuovo come l'anno scorso.
E annunciamo già la novità che non sarà più un venerdì sotto un treno, ma un mercoledì sotto un treno.
Sì, io avrei fatto tutti i giorni fare proprio settimana sotto un treno, però era troppo.
Ogni giorno
quindi,
è buono.
E quindi abbiamo dovuto spostare al mercoledì.
Ma invece chi è che oggi ci dà battesimo?
Ah, io l'ho detto un attimo fa, siamo di piazza ma siamo anche di governo. E chi meglio del capo del governo proprio poteva salutare,
davvero,
mandare un messaggio per salutare la nuova stagione di Venerdì sotto un treno, questa serata di Samba Radio.
Che onore!
La notte dei ricercatori, tutti i ricercatori, tutto il pubblico che ci sta seguendo qui davanti alla facoltà di lettere. Abbiamo un audio messaggio da parte di Mario Monti che ci saluta così, sentiamolo.
È per me un onore e una gioia partecipare alla giornata inaugurale di
anche
questo
per noi
meeting.
Grazie.
Sì.
È un onore in particolare avere lo stesso ruolo nel vostro programma che l'anno scorso ebbe il presidente Napolitano, che anch'io con tutti voi ringrazio molto per il suo saluto.
Anche noi ci associamo.
Io parlo quasi quotidianamente di crisi,
anche
lavoro
noi
quotidianamente
sappiamo
contro la crisi italiana ed europea, ma qui con voi oggi vorrei chiedermi se siamo veramente in crisi.
Sì, sì, te lo dico io, Mario.
Io sì.
Un anno fa pensavamo meno di oggi di essere in crisi.
Ma non lo so.
Ma credo che lo fossimo di più.
Dici?
Ma allora crisi è il momento in cui si esce, e io per molti aspetti lo vedo avvicinarsi questo momento.
Speriamo, sarebbe anche ora.
O non è piuttosto crisi la situazione che precede il momento in cui si ritiene necessario rimboccarsi tutte le maniche e lavorare per...
Sì. Il fatto che dobbiamo rimborcarci le maniche lo sappiamo già da tempo.
Lo continuo a dire, vabbè, l'abbiamo capito.
Ringraziamo il Premier comunque per questo messaggio, che è di buon auspicio per incominciare la nostra trasmissione e per portare fino in fondo questa notte dei ricercatori. Non è l'unico che ha voluto salutarci tramite le nostre onde e le nostre frequenze radio, perché oltre al Presidente del Consiglio, anche il Presidente del Consiglio Nazionale dei Ricercatori, il CNR, ha voluto mandarci un audio, no?
Un saluto? Oh, che bello.
Sentiamolo, Luigi Nicolais.
Non possiamo aspettare, non possiamo aspettare che si risolvano i problemi finanziari del mondo e dopodiché competiamo con il Cina, con la Corea,
con il Cina,
con l'India, che si stanno muovendo così velocemente. Dobbiamo mettere le basi per competere anche dopo, per competere a livelli elevati, sì. E lo dobbiamo fare anche in un momento di crisi. Una sì, grande azienda che vuole veramente essere aggressivo sul mercato investe in ricerca nei momenti di crisi, non nei momenti in cui tutte le cose vanno bene.
Siamo d'accordo. Oh. È un argomento che poi riprenderemo nel proseguo del nostro programma, il fatto che appunto è in un momento come questo che sta attraversando l'economia e la società un po' in tutto il mondo, un momento difficile in cui la ricerca può dare quella spinta che serve per uscirne da questo momento difficile.
Quindi per uscire dalla crisi abbiamo bisogno di ricerca.
Bisogno di ricerca, di investire sulla ricerca che possa programmare il futuro e possa appunto aiutare a uscire dalla difficoltà del momento.
Adesso facciamo una pausa con una canzone e ci sentiamo tra un po'.
Un ricercatore della musica italiana, Morgan, sempre ricercato nei suoi testi, qui gli piacevano fare gli esperimenti come a tante persone dentro nella facoltà di lettere in questa serata della notte di ricercatori che noi con Samba Radio trasmettiamo in diretta proprio davanti all'entrata della facoltà.
Eh sì, noi siamo sempre qui, siamo sempre fuori dalla facoltà di lettere, siamo sempre in piazza come dicevi tu prima, e adesso però parliamo di cose serie,
sì,
come
sì,
facciamo sempre.
A Venerdì sotto un treno, non l'abbiamo ricordato forse bene in apertura, noi ci occupiamo di crisi. Che sia una crisi personale, che sia la crisi globale, che sia quella economica, che sia di coppia, che sia crisi depressiva, ogni puntata parliamo di una crisi diversa. Al Festival dell'Economia abbiamo parlato della crisi economica.
Sì, ci siamo focalizzati sulla crisi economica, ma di solito noi ci focalizziamo su qualsiasi crisi.
E visto che siamo persone piuttosto banali, oggi parliamo della crisi che vive il mondo della ricerca, perché come dicevamo prima la ricerca può essere un'ottima soluzione alla crisi, però non è esente assolutamente da difficoltà delle contingenze.
Infatti noi oggi vogliamo parlare di ricerca e dei problemi della ricerca, soprattutto in Italia. Per esempio, diamo due dati. Con la riforma Gelmini sono state abolite, per quello che riguarda gli incarichi di ricerca, le borse di studio, le borse postdoc e i co-co-co, un sacco di posti all'interno dell'università.
Sì.
Accanto ai ricercatori a tempo determinato sono consentiti gli assegni di ricerca, però comunque tanti sono stati cancellati, tanti di questi assegni di ricerca appunto. Dai 34.000 e passa di giovani ricercatori presenti nelle università italiane nel 2010, si passa oggi, i dati del 2012, a circa 14.000, con un calo quindi del 25%.
Quindi 20.000 di meno. In due anni abbiamo perso in Italia 20.000 ricercatori all'interno delle università italiane. Questi sono dati che provengono direttamente dall'ufficio di statistica del MIUR, Ministero dell'Istruzione, raccolti dall'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani.
Sì, poi si tratta comunque anche di studiosi che hanno anni di esperienza alle spalle, quindi non parliamo soltanto di chi sta studiando e sta per diventare ricercatore, tipo i dottorandi, ma appunto parliamo già di chi ha lavorato all'università per tanti anni e quindi ha tanta esperienza. Quindi la domanda qui nasce spontanea, diciamo, ma dove andrà a finire la ricerca italiana senza i ricercatori?
Effettivamente è una domanda abbastanza complicata. Dove andranno a finire i ricercatori tagliati? Invece lo sappiamo bene, andranno a cercare qualche altro lavoretto di qua e di là, magari cameriere, magari commesso in un negozio. Il problema è che chi studia poi alla fine non trova molto facilmente, anzi con tantissime difficoltà, riuscirà poi a trovare un inserimento nel mondo del lavoro nell'ambito in cui si è laureato oppure si è addirittura dottorato.
Infatti questi sono problemi di crisi analisi, diciamo così, personali di persone che hanno studiato e che vogliono fare quel lavoro e sono anche molto preparati e che poi non trovano un posto all'interno del mercato del lavoro italiano. Ma se poi parliamo di crisi generale, di crisi italiana, vediamo che la mancanza di ricercatori porta un problema all'innovazione.
Chiaramente, il fatto che in 2 anni abbiamo perso il 60% dei ricercatori all'interno delle università può fare male proprio al sistema Italia nel suo complesso, dall'industria in primis e poi tutti gli altri settori.
E soprattutto in un periodo di crisi, come abbiamo detto prima, in cui c'è bisogno appunto della spinta all'innovazione proprio per cercare di trovare delle soluzioni per andare avanti e cercare di rialzarsi.
Andando alla radice, dovrebbero essere proprio le industrie e le imprese italiane che investono in ricerca, perché quando non per tutte le difficoltà economiche che hanno colpito il nostro paese, non può essere lo Stato, non può essere il Ministero dell'Istruzione a coprire quei buchi e quei tagli che attanagliano il sistema, potrebbero essere i privati, le imprese private che investono in ricerca. Invece scopriamo in questo caso dal blog di Giuseppe Chiellino su Sole 24 Ore, il paese delle imprese, che le imprese italiane investono in ricerca la metà della media dell'Unione Europea. Nello specifico lo 0,56 del PIL in Italia viene investito in ricerca, mentre in Europa l'1,09 del PIL.
Infatti anche se vogliamo questo in confronto, diciamo, con l'Europa, che comunque si pone degli obiettivi molto più ambiziosi dei nostri.
Sì, è di pochi mesi fa, di febbraio, la strategia Europa 2020 approvata dalla Commissione Europea, che si è posta come obiettivo arrivare all'investimento del 3% del PIL in ricerca e sviluppo da parte di tutti i paesi dell'Unione Europea. Ora in Europa siamo all'1, bisogna salire molto, in Italia siamo allo 0,56, siamo proprio alla base, siamo in partenza. Speriamo di arrivare, ma è molto difficile.
Speriamo in un'inversione di marcia e in un'inversione, diciamo così, di pensiero, ecco, mi viene da dire, da parte del governo.
Tendenza. Un'inversione di tendenza che c'è stata al di fuori dell'Italia, ancora di più al di fuori dell'Europa, perché secondo sempre i dati raccolti proprio da questo studio della Commissione Europea, la Cina ci supererà nel 2014. Infatti, come investimenti nella ricerca in termini reali, in Unione Europea negli ultimi 10 anni è aumentato del 50%, mentre in Cina è aumentato addirittura l'855%, quindi 8 volte di più di quanto si investiva in ricerca in Cina 10 anni fa, si investe ora.
Ecco, diciamo che hanno un diverso modo di pensare, di agire, e tra qualche anno vedremo anche che ci supererà, insomma, anche in questo campo.
Un richiamo molto importante a ciò è arrivato proprio qualche giorno fa, parlo del 22 settembre, da parte del presidente di Confindustria Squinzi. Noi vogliamo citarlo, citiamo tutte le personalità importanti che parlano di argomenti
noi
sottoposti. Ha detto Squinzi: investire in ricerca e infrastrutture, non ci sono risorse disponibili, ma bisogna fare qualunque sforzo per rilanciare gli investimenti in ricerca e puntare sulle infrastrutture. È la richiesta avanzata da Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, al premier Mario Monti nel corso di un faccia a faccia che si è tenuto giovedì scorso. Quindi Monti, che abbiamo sentito prima, anche con noi ha parlato molto molto bene. Speriamo che alle sue parole faccia seguire i fatti, però.
Noi siamo qui in attesa.